Come promesso, la seconda parte del programma la apriamo con il presidente della provincia, Roberto Padrin, che ci ha raggiunto telefonicamente incontrandoci con Carlo Zampieri, Pier Antonio Zanchetta e Massimo Bortoluzzi. Senta, presidente, questi tre uomini e il maltempo, così andiamo a vedere anche i vari settori, no? Iniziamo, Protezione Civile, Carlo Zampieri.
Ma io intanto devo dire grazie a loro tre in primis, che sono state delle persone eccezionali, che mi hanno veramente dato una grandissima mano, sono state presenti 24 ore su 24 e l'intera struttura della difesa del suolo, unita anche alla nostra polizia provinciale. Penso che la provincia forse in questa devastazione, in questa tragedia, è stata molto silenziosa, quindi non è apparsa molto, se non qualche intervista, diciamo, che io e Massimo magari abbiamo rilasciato, ma fondamentalmente abbiamo lavorato dietro le quinte rispetto a altri, ma con un grandissimo impegno, e quindi a loro, penso a nome di tutti i sindaci della provincia e di tutte le istituzioni, non possiamo che dire grazie per la loro presenza, la partecipazione e la professionalità che ci hanno messo e che ci stanno mettendo, perché adesso nella fase del post-emergenza la provincia avrà un ruolo importante, soprattutto attraverso degli interventi di somma urgenza. Forse siamo stati tra i primi quali hanno messo subito sul piatto delle risorse economiche per far fronte a interventi di emergenza.
Senta, ci faceva notare Massimo Bortoluzzi, no, del milione che è stato subito messo a disposizione nella emergenza, ma cos'è che vi ha fatto scegliere questo? Avevate previsto quello che succedeva?
Ma no, indubbiamente l'aver sbloccato la questione degli avanzi di amministrazione ha aiutato ovviamente in questo percorso, e quindi siamo riusciti subito a stanziare questa somma che, per quanto riguarda gli interventi cui noi dovremo far fronte, è insufficiente, come finora è insufficiente anche tutte le somme che sono state messe. Però volevamo dare un segnale forte di presenza della provincia e di attenzione in quelle che erano alcuni interventi che diventavano indispensabili e fondamentali. Ecco, questo era il nostro, e su questo noi siamo pronti anche a continuare a fare la nostra parte. Se tutto verrà confermato, se questi fondi verranno sbloccati, siamo pronti a mettere in piedi dei progetti e degli interventi che possano aiutare il territorio bellunese, i sindaci, i comuni, nelle competenze che la provincia in questo momento riesce a poter dare. Quindi questo è un settore che sta lavorando in maniera, come ho detto prima, straordinaria, con grandissima professionalità, e dobbiamo essere orgogliosi di poter avere all'interno dell'ente provincia queste persone.
Rimarrà anche il tempo per convincere l'Enel a interrare le linee anziché lasciarcele sui tralicci?
Ma questo è un percorso che noi già a breve cominceremo a trattare, di incontrare quelli che sono i vertici delle aziende, perché, come ho detto in una intervista che ho fatto un po' a 360 gradi, io sono convinto che questa sorta di devastazione che ha colpito il nostro territorio sia una sorta di spartiacque. Da qua bisogna avere la nuova visione del futuro della provincia di Belluno come territorio. Bisogna riprogrammare con una grandissima attenzione, perché i segnali, e più che segnali, quello che ci è capitato di fatto ha trasformato il nostro territorio. Quindi è arrivato il momento che tutti quelli che sono gli attori, i gestori di servizi, e sto parlando di ANAS, Veneto Strade, Enel Distribuzione, Terna, i gestori della telefonia mobile, per non parlare di Telecom, di quella fissa, ovviamente, oltre a tutte le istituzioni, dovremmo tutti metterci attorno a un tavolo e mettere sul piatto tutti quelli che sono gli investimenti necessari per poter garantire sicurezza ai nostri cittadini bellunesi in primis, ma anche a tutti coloro i quali arriveranno in provincia di Belluno, e mi auguro che continuino ad essere in tantissimi, perché abbiamo ancora una volta dimostrato che i bellunesi hanno una grandissima capacità di rimboccarsi le maniche, e sono convinto che in brevissimo tempo riusciremo a ridare a questo nostro territorio così fragile una dimensione comunque di sicurezza che merita.
Grazie al presidente della provincia, Roberto Padrin, gentilissimo come sempre. Allora, Pier Antonio Zanchetta, ha girato un po' la provincia in questi giorni, che cosa ha visto, quali sono le priorità, le peculiarità del territorio?
Ma più che altro io ho fatto girare un po' di tecnici, perché qualcosa ho visto anch'io, ma riuscire a fotografare la complessità di questo problema, hai bisogno di personale competente che ti aiuta a fare tutto questo. Detto questo, bisogna anche fotografare quella che è la competenza nostra in materia di difesa del suolo, che riguarda la difesa dei centri abitati e la difesa, diciamo, della viabilità di competenza della provincia. Questa seconda parte la tratta direttamente Veneto Strade, noi ci stiamo concentrando sulla difesa dei centri abitati e delle abitazioni.
Ci sono tanti casi?
Dunque, noi abbiamo raccolto fino ad oggi circa 200 schede di sopralluoghi effettuate da geologi e da ingegneri a cui abbiamo affidato l'incarico. Qualche cosa abbiamo fatto anche noi, molto sta facendo anche la regione con il suo personale.
200 case a rischio o 200 sopralluoghi?
200 sopralluoghi, 200 sopralluoghi che hanno individuato anche case a rischio, per lo più case a rischio, insomma, ecco. I sopralluoghi sono stati concentrati fino ad oggi.
E in questi casi cosa si fa?
In questo caso noi stiamo facendo delle somme urgenze per garantire uno stato di sicurezza per chi abita. Chiaramente il tutto è accaduto in un periodo nefando, perché se fosse tutto accaduto, faccio per dire, in marzo-aprile, probabilmente saremmo in grado di dare delle risposte con interventi in via definitiva. Senta, in questa situazione dobbiamo fare delle somme urgenze per garantire quantomeno la sicurezza di chi in questa fase continua a vivere, perché stiamo parlando anche di situazioni in cui le case sono state evacuate, dobbiamo cercare di far sì che le persone tornino a casa loro.
Senta,
e questo è l'obiettivo che ci stiamo ponendo in questo momento.
Quando incontriamo questi casi è perché il territorio ha avuto grandissime deformazioni, modificazioni, o perché si è costruito dove non era forse il caso di costruire, perché un giorno ci passava l'acqua o un altro la frana?
Allora, sicuramente si è costruito in passato anche laddove forse era meglio non costruire.
Mi viene in mente la caserma dei carabinieri a Cercenighe, nel Bioys, no?
Ma sì, però perdonami, aggiungo anche che la conoscenza del territorio che abbiamo oggi non l'avevamo 50 o 100 anni fa.
Eppure per delle volte. Però le case che ha costruito i vecchi non hanno preso una goccia d'acqua, tante, no?
Ma i casi che io ho fotografato fino ad oggi sono frane di tipo superficiale che hanno interessato versanti, va bene, dove sono state costruite delle case. Ma il nostro è un territorio difficile su cui costruire, non è che abbiamo tante situazioni pianeggianti dove possiamo costruire, perché allora a questo punto costruiamo in pianura e non costruiamo più in montagna.
Può capitare che una perizia geologica che oggi ci dà l'approvazione a costruire un domani non valga più, nel senso che c'è stata una frana o un'esondazione?
Ma ci sono state epoche in cui le perizie geologiche non venivano neanche fatte, perché magari il mestiere non veniva tenuto nella debita considerazione, ma stiamo parlando degli anni che furono, insomma, di tanto tempo fa. Diciamo che oggi anche in questo senso ci si è evoluti parecchio e credo che in linea di massima si costruisca dove si può costruire.
Abbiamo conosciuto, Massimo Bortoluzzi, un nuovo elemento, quello del vento. Insomma, io credo che parlare di uragano in Valle di San Lucano, Laghetto delle Peschiere, piuttosto che a Sottocuta, sia una cosa che ci avrebbe fatto sorridere, no? Però il problema c'è, abbiamo il bosco vicino alle strade, alle case, abbiamo i tralicci alti, eccetera eccetera.
Sicuramente questo è un problema, è il problema più grosso che c'è stato in provincia, perché ha colpito completamente tutta la provincia di Belluno, non ha colpito solo le parti alte, ma ha colpito tutto il basso bellunese, ha colpito il Feltrino, ha colpito l'Alpago, la foresta del Cansiglio, ha colpito un po' tutto il territorio. Quindi questo qua è stato un problema che non era, si sapeva che arrivava il vento, ma non si sapeva con questa intensità qua. L'intensità è stata altissima, parliamo di oltre 200 km orari di folate di vento, quindi, e abbiamo visto cosa ha provocato. E i tralicci sono un problema vicino agli alberi, li abbiamo visti durante l'incendio a Taibon, perché è stato provocato dalla caduta di un albero.
Sembra.
Ma da quello che dai video che girano,
guardi, cauteliamoci. Sembra. Ipotizziamo, si sa mai.
Però sicuramente bisogna programmare, come diceva il presidente prima, bisogna programmare. La provincia di Belluno deve essere vista in un'altra forma. Bisogna pensare a interramenti dove si possono fare delle linee elettriche, della linea ad alta tensione eterna. Bisogna pensare a tutte queste cose qua. E il problema c'è stato anche in precedenza, nel 2014, durante la nevicata, con situazioni diverse, però con lo stesso effetto.
Che non dovevano ripetersi.
Che non dovevano ripetersi, tant'è che questa cosa qua va presa in considerazione. L'interramento in questo momento qua, noi dobbiamo cercare di interrare, gli enti, l'Enel o Terna deve cercare di interrare e non andare a rifare le opere ancora aeree.
Conosce,
sui posti...
conosce il sindaco di Alleghe?
Sì.
È arrabbiatissimo e venerdì fa un incontro, no? Anche con l'assessore Caner. Perché lui dice che sabato gli ha detto abbassate il lago di Alleghe perché qui e va sopra, no? È andato sopra i 2 metri. Allora, anche in questo caso, come ci si comporta?
Ma anche qua noi eravamo a stretto contatto con Enel in sala operativa e una delle domande che avevo fatto proprio a Enel era stata questa: perché non andiamo a svasare prima e in maniera di contenere l'effetto successivo, l'ondata di piena? C'è un problema anche legislativo, anche qua bisogna prenderlo in considerazione, bisogna vedere, tante volte bisogna usare il buon senso, che purtroppo le norme non ci consentono di farlo. E una cosa volevo dire, la sera del lunedì sera alle 9 ci siamo messi a fare dei calcoli idraulici con un ingegnere che è arrivato direttamente da Padova, feltrino d'origine, è arrivato, abbiamo fatto dei calcoli idraulici per vedere dove esondava il Piave, il Boite o il Cordevole, perché anche questo con le portate che c'erano avevamo la paura di non aver evacuato tutte le abitazioni. Quindi il piano di protezione civile, ma secondo me va aggiornato anche con questo, e questa qua messa in, sul campo è stata una cosa molto positiva, perché abbiamo visto che se noi mettiamo all'interno anche di una struttura un ingegnere idraulico che ci dice in base alla portata che ci dà Enel costantemente, perché loro riescono a capire subito quant'è, riusciamo anche a evitare le morti di persone. Quindi questa qua è una cosa che secondo me dobbiamo cercare di inserire all'interno anche dei piani e all'interno della sala operativa. Le portate sono state alte, questo è vero, e nessuno pensava che di arrivare a quelle portate là, perché la domenica sera parlavamo di 2100 metri cubi sulla diga di Busche, siamo arrivati a quasi 3000. E quindi stavamo parlando di portate importantissime. Il Piave, per esempio, a Longarone non è fuoriuscito in zona industriale per 30 centimetri, che vale a dire un 150 metri cubi in più, e il Piave avrebbe allagato tutta la zona industriale di Longarone. Quindi
siamo stati fortunati,
c'è stata una mano divina sopra di noi che ci ha, secondo me, graziato sotto un certo punto di vista. Dopodiché le opere idrauliche, come diceva il dottor Zanchetta, hanno fatto il resto, quindi non buttiamo via tutto quello che è stato fatto negli anni.
Anzi. Beh, insomma, Carlo Zampieri ha una certa esperienza, no? Con questo non voglio dire che non è giovane, è un diversamente giovane, anche se il bianco inganna. Senta, lascio a lei le conclusioni di questo evento, che cosa ci ha insegnato, che cosa ci lascia, che cosa ci chiede, come dovremo comportarci.
Beh, sicuramente ci lascia con molti danni, però ci lascia anche con la consapevolezza che il sistema di protezione civile ha funzionato. C'è stato il concorso, come dicevamo prima, di tutte le associazioni, di tutto il sistema appunto della protezione civile, che non è solo il volontariato, ma non dobbiamo dimenticare per esempio i Vigili del Fuoco, che hanno fatto una parte importantissima, l'esercito e tutti gli altri. Sicuramente abbiamo visto il concorso di molte persone, abbiamo registrato con piacere la disponibilità di molti cittadini ad intervenire. Purtroppo nelle fasi di emergenziali, come struttura, come sistema, non possiamo attivare il cittadino, il semplice cittadino, per una questione di che non conosciamo la sua formazione, non è una persona assicurata, non ha i dispositivi di protezione individuale adeguati, quindi come sistema non possiamo attivare queste persone, però ringraziamo tutti per la disponibilità, e ovviamente questo non toglie che se qualcuno di questi ha voglia di fare qualcosa possa intervenire direttamente sul posto. Quindi sicuramente questo riscontro di positività, abbiamo visto che soprattutto noi che ci occupiamo più da vicino del volontariato ha risposto in maniera generosissima. Lei ha ricordato prima, per esempio, i CB, i Radio Club, che in questi anni hanno fatto un lavoro paziente, oscuro, ma molto importante. Il tenere, soprattutto anche nell'Agordino,
la
rete radio, quando i ponti radio della telefonia mobile e fissa erano caduti, e quindi tenere le comunicazioni con la sala operativa di Belluno è stato fondamentale, perché la sala operativa di Belluno non ha sul posto, gli occhi sul posto sono dati dalle informazioni che arrivano, quindi se non ci fosse stata questa rete sicuramente avremmo avuto molte più difficoltà a gestire l'emergenza. Ovviamente, come in ogni cosa che si fa, sicuramente ci sono anche delle criticità che vedremo di analizzarle così a mente fredda, quando sicuramente ci sarà un debriefing con tutti quanti, e quindi vedremo in quell'occasione quali sono appunto le criticità che sono emerse, e quindi compito poi della Protezione Civile è anche prepararsi al futuro.
Molto più che un'esercitazione, molto più che un'esercitazione, dobbiamo dire la verità. Questa volta credo che tutti abbiano messo in campo quanto hanno appreso, hanno imparato in tanti anni o nelle missioni fuori dalla nostra provincia. Insomma, non dobbiamo dimenticare che siamo andati in aiuto anche noi a tante altre popolazioni, sempre con il cuore in mano. Pochissimi secondi, quello che avrei voluto dire ma non ho detto. Zanchetta. Lungo silenzio, non c'è più niente da dire. Massimo Bortoluzzi.
No, ringrazio, rifaccio i ringraziamenti a tutti quanti, al Sistema Protezione Civile, ai Vigili del Fuoco, alle Forze dell'Ordine, a tutti i volontari che sono intervenuti dalla provincia e da fuori provincia, all'Ana Belluno, che è stata scaraventata subito dentro dopo aver fatto una convenzione, dopo aver fatto la convenzione appena con fatta, la provincia, sono arrivati, ci hanno dato una grossa mano, perché sono sempre stati là dalla mattina alla sera, 24 ore su 24 per 15 giorni consecutivi in sala operativa, e adesso oggi li ho appena sentiti mentre stavo venendo qua da voi, sono ancora impegnati ancora con le cucine a Taibon e sui vari interventi. Quindi il ringraziamento va a tutti quanti, a tutto il personale che ha lavorato, a tutti i volontari e a tutto il Sistema Protezione Civile. Spero di non essermi dimenticato di nessuno, però questo qua è quello che ci tengo a dire come amministrazione provinciale.
Nel frattempo Zanchetta ha messo ordine alle idee e ha deciso di salutare così.
Sì, prendo spunto da quello che ha detto Massimo per ringraziare tutto il personale della Difesa del Suolo e Protezione Civile, per pochi che siamo, ma che ha operato in questa fase, e il personale della caccia e la pesca, perché non dimentichiamo in un passaggio prima anche il consigliere Massimo Bortoluzzi si è ricordato, personale che si è tornato opportunamente e ha consentito l'H24 in sala operativa.
Grazie a Pierantonio Zanchetta, a Massimo Bortoluzzi, Carlo Zampieri, Roberto Padrin, che abbiamo avuto ospite al telefono. A domani.